Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La strada giusta da percorrere, gli ambienti economici svizzeri sostengono il governo nel suo tentativo di rilanciare il dialogo sui dazi. Secondo l'Associazione delle Industrie Tecnologiche, per ottenere qualcosa dagli Stati Uniti occorre pragmatismo e creatività. L'occupazione permanente della striscia di Gaza è l'opzione, considerandola tale potrebbe deciderla già oggi il gabinetto di sicurezza israeliano. In Brasile ordinati gli arresti domiciliari per l'ex presidente Jair Bolsonaro, sotto inchiesta per tentato colpo di Stato. Continuare a negoziare per presentare alla Casa Bianca un'offerta più interessante. Dopo la sua riunione online di ieri, il Consiglio federale dunque è pronto ad andare ai tempi supplementari nella partita dei dazi, nel tentativo di strappare qualche concessione a Donald Trump. Trattative che interessano da vicino il mondo economico. Per Swissmem, l'associazione mantello delle industrie tecnologiche svizzere, il nostro governo deve ora muoversi in modo pragmatico, mettendo sul piatto anche possibili acquisti in ambito energetico o militare per equilibrare la bilancia commerciale. In redazione Johnny Canonica.
La decisione del Consiglio federale è quello che abbiamo aspettato, perché la situazione per l'industria è veramente un disastro.
Questa è la reazione schietta del direttore di Swissmem, Stefan Brubacher, a quanto comunicato ieri dal Consiglio federale in materia di dazi americani, e cioè di voler proseguire e adeguare i negoziati.
Quello che è importante è che il Consiglio federale vuole utilizzare un altro metodo, non più il metodo tradizionale della Svizzera di negoziare, però piuttosto di proposte pragmatiche con delle cifre ambiziose. Questa è adesso la strategia giusta che il Consiglio federale ha deciso.
Brubacher precisa quindi cosa intende per proposte pragmatiche.
Ma se uno si basa sul principio che per il presidente americano il deficit commerciale è il grande problema, quello che gli altri paesi hanno per esempio fatto sono delle promesse di comprare dell'energia o dei beni per la difesa. Queste sono due possibilità, due piste di possibilità.
Il direttore di Swissmem condivide infine la decisione dell'esecutivo di non voler attuare contromisure nei confronti degli Stati Uniti.
Assolutamente, perché le contromisure sono qualcosa che ognuno vorrebbe prendere emozionalmente, però economicamente sarebbe un autogol totale.
Vista l'imprevedibilità dei negoziati con Washington, le imprese tecnologiche auspicano infine che gli accordi di libero scambio con Cina e paesi del Mercosur entrino in vigore quanto prima, perché si tratta di mercati potenzialmente importanti per la piazza economica svizzera.
In questa intricata situazione tra Svizzera e Stati Uniti c'è chi giudica centrale il ruolo dell'industria farmaceutica. Da una parte è ancora esclusa dai dazi, dall'altra è nel mirino del presidente Trump, che ha scritto ai vertici di varie aziende esigendo prezzi più bassi dei farmaci, tanto che dall'industria orologiera qualcuno ha addirittura detto che l'industria svizzera è ostaggio della farmaceutica. Ma un rinomato professore di diritto economico interpellato da Alan Krameri non è d'accordo.
Peter Faukunz non condivide l'analisi che va per la maggiore. La questione del prezzo dei farmaci, secondo lui, resta slegata dalla questione dei dazi, anche per Trump stesso. Il presidente statunitense ha mandato una lettera minacciosa ai dirigenti delle maggiori case farmaceutiche mondiali, comprese Novartis e la filiale americana di Roche. Pretende per il mercato americano il prezzo più basso tra i paesi sviluppati. Ma per il professor Kunz, il presidente statunitense è cosciente dei limiti del suo pressing. Il movimento MAGA, cioè il suo elettorato, è fatto da molti pensionati, persone che spesso hanno bisogno di farmaci. Li vogliono sì a più buon mercato, ma non vogliono restare senza.
Aber sie wollen, dass die Medikamente weiterhin kommen.
E poi c'è la farmaceutica stessa, che è interessata a trovare un suo deal, un suo accordo con gli Stati Uniti, senza fare compromessi a favore di altri.
Die Pharmabranche wird sich da wahrscheinlich eher finden.
Le singole aziende sono pronte a offrire una contropartita, aumentando la produzione di farmaci negli Stati Uniti e promettendo altri investimenti.
Und weitere direkte Investitionen.
E così, per Peter Faukunz, è poco probabile che il Consiglio federale possa giocare la carta della farmaceutica per ottenere un passo indietro su quel dazio al 39% che tanto pesa sul resto dell'industria.
Si fa in salita in Svizzera la strada per l'introduzione di radar anti-rumore lungo le strade, in particolare nelle città. Malgrado diversi test pilota condotti in alcuni cantoni e anche un paio di atti parlamentari sul tema, manca al momento una base legale per poter promuovere l'uso di questi radar acustici su scala nazionale. Il governo non ha questo tema in agenda. Sentiamo Roberto Porta.
Sono questi i rombi d'auto, ma anche di moto, che più di altri preoccupano le autorità di diversi cantoni e città, anche per le conseguenze che i rumori eccessivi possono avere sulla salute. Per l'Ufficio federale dell'ambiente sono oltre 740.000 le persone che in Svizzera sono esposte a un rumore stradale superiore ai limiti, e questo in particolare nelle aree urbane. Da qui, in diversi cantoni, la posa di specifici radar fonici che rilevano le emissioni acustiche nocive e che fotografano anche il numero di targa. È stato fatto per esempio a Ginevra, Basilea, Campania e a Zurigo. Si tratta di progetti pilota che si sono limitati a rilevare le infrazioni senza però infliggere le multe. E questo perché manca una base legale in materia. Sul tema, già nel 2020, il Parlamento ha chiesto al Consiglio federale di elaborare delle misure per lo sviluppo e l'impiego dei radar acustici. Da allora sono trascorsi 5 anni, ma nulla è stato fatto, anche perché ci sono ancora diverse questioni da chiarire a livello tecnico e giuridico. Ad esempio, è lecito multare se a bordo di un'auto non ci sono gli strumenti che indicano il rumore emesso? Questioni che andrebbero affrontate celermente, secondo diversi cantoni. All'Ufficio federale delle strade, interpellato dai colleghi di RTS, il tema però non è in agenda.
Il presidente israeliano Israel Herzog ha contattato ieri il Comitato Internazionale della Croce Rossa chiedendo il suo intervento per portare cibo e medicine ai 2 ostaggi detenuti a Gaza, mostrati affamati e molto provati in un video diffuso da Hamas e dalla Jihad islamica. Intanto, nonostante le crescenti pressioni sul governo Netanyahu per porre fine alla guerra a Gaza, oggi il gabinetto di guerra deciderà sull'occupazione della striscia e su un'estensione delle operazioni militari. E queste sono le 2 notizie su cui ci vogliamo soffermare ora. Lo facciamo con Bettina Müller. Allora, iniziamo dall'appello di Israele per un intervento della Croce Rossa.
Sì, la richiesta da parte di Israele alla presidente del CCR Mirjana Spogliarić è stata quella di fare tutto il possibile per venire in aiuto agli ostaggi, perché la diffusione del video che li mostra scavati dalla fame in uno stato di estrema vulnerabilità, costretti evidentemente sotto minaccia a fare delle dichiarazioni, ha sconvolto i familiari e l'opinione pubblica. Da qui l'urgenza di agire. Un portavoce della Croce Rossa ha confermato la disponibilità di intervenire in aiuto agli ostaggi, ma ha detto la responsabilità di accordarsi per permettere al CCR di raggiungere gli ostaggi a Gaza è di Israele e Hamas. Hamas ha però posto come condizione per l'accesso del CCR agli ostaggi l'apertura permanente di corridoi umanitari che portino cibo e farmaci alla popolazione di Gaza.
Intanto oggi c'è attesa per quanto deciderà il gabinetto di guerra israeliano su un'eventuale occupazione della striscia di Gaza.
Sì, per il momento ci sono anticipazioni di vari media israeliani che indicano che verrà annunciata un'estensione delle operazioni militari per poter occupare completamente la striscia e così anche liberare gli ostaggi. Una strategia che avrebbe sempre, secondo anticipazioni, anche luce verde dell'amministrazione Trump. E questo nonostante le fortissime pressioni su Israele per porre fine alla guerra a Gaza, e in questo senso va la lettera inviata due giorni fa a Donald Trump, firmata da 600 ex responsabili dell'apparato di sicurezza israeliano, tra cui ex capi del Mossad e Shin Bet, i servizi segreti, ex capi dell'esercito, che valutano gli obiettivi della guerra raggiunti e il proseguimento della guerra insensato e controproducente. Vedremo oggi dunque se verrà invece confermata l'intenzione di occupare totalmente la striscia con un ulteriore ampliamento dell'operazione militare.
La guerra tra Israele e Hamas, gli aggiornamenti in diretta in studio con Bettina Müller. Il giudice della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato ieri sera gli arresti domiciliari dell'ex presidente Jair Bolsonaro, sotto processo per attentato colpo di Stato assieme ad un gruppo di suoi fedelissimi. I dettagli con Maria Zuppello.
Da ieri sera l'ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari nella sua casa di Brasilia, non può ricevere le visite dei suoi figli senza un'autorizzazione della Corte Suprema. Così ha deciso il giudice Alexandre de Moraes, secondo cui l'ex presidente ha violato le misure cautelari cui era sottoposto dallo scorso 18 luglio, che comprendevano il braccialetto elettronico e il divieto d'uso delle reti sociali. L'accusa è che domenica suo figlio, il senatore Flavio Bolsonaro, ha messo in viva voce il padre durante una manifestazione in suo supporto a Rio de Janeiro, trasmessa in diretta sulle reti sociali. Per il giudice si è trattato di un tentativo di incitare i suoi sostenitori ad ostacolare la giustizia.
È mais un capitolo triste.
È un ulteriore capitolo triste della storia del Brasile.
Stiamo ufficialmente in una dittatura.
Siamo ufficialmente in una dittatura, dove un'unica persona, da sola, decreta l'arresto di un ex presidente della Repubblica, commentato Flavio Bolsonaro. Immediata la reazione di politici vicino all'esecutivo. Non è al di sopra della legge. Tutti quelli che hanno commesso reati contro la democrazia subiranno la stessa sorte, ha dichiarato Paulo Pimenta, ex ministro delle comunicazioni sociali del governo Lula. La notizia arriva in una settimana decisiva per il Brasile. Domani, salvo colpi di scena, entrano in vigore i dazi del 50% imposti da Donald Trump. Il Brasile teme ora nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti contro altri giudici della Corte Suprema.
E una prima presa di posizione statunitense è già giunta. In un post su X, il Dipartimento di Stato ha definito il provvedimento un nuovo tentativo di mettere a tacere l'opposizione e minacciare la democrazia ad opera di un giudice sottoposto a sanzioni statunitensi per violazione dei diritti umani. Timidi segnali di distensione tra le due Coree. Al confine si sono spenti gli altoparlanti che trasmettevano messaggi di propaganda e le autorità sudcoreane hanno cominciato a rimuoverli. A Seul il nuovo governo in carica da 2 mesi punta a riallacciare il dialogo con Pyongyang dopo anni di forti tensioni. Ma rispetto al passato, Kim Jong-un può contare sull'alleanza formale con la Russia, dove continua a mandare soldati per combattere contro l'Ucraina. Ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Da una parte trasmettevano messaggi contro il governo capitalista, definito servo dell'imperialismo americano. Dall'altra denunciavano le brutture del regime dei Kim, mandando in onda anche musica K-pop a tutto volume. Ma già da diversi giorni gli altoparlanti al confine tra le due Coree sono spenti. Basta messaggi di propaganda. Il primo passo lo ha fatto Lee Jae-myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, che da quando è entrato in carica a giugno ha posto in cima all'agenda la ripresa del dialogo con la Corea del Nord, che ha risposto spegnendo a sua volta gli altoparlanti. Seul non vuole fermarsi qui. Ieri ha annunciato di aver iniziato la rimozione degli altoparlanti. 2 giorni prima ha revocato lo storico divieto di contatti tra privati delle due Coree, tecnicamente ancora in stato di guerra dopo l'armistizio del 1953. Addirittura si prevede di ridurre la portata delle esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. A parole Pyongyang dice di non essere interessata al dialogo, interrotto nel 2020 dopo il fallimento dei vertici tra Kim Jong-un e Donald Trump. Nei giorni scorsi però Kim Yo-jong, la sorella del leader supremo, ha riconosciuto che tra il fratello e il presidente degli Stati Uniti c'è un ottimo rapporto, ma ha aggiunto che per tornare a parlare va riconosciuto riconosciuto che la Corea del Nord non è più quella del 2019. Traduzione: il programma nucleare, visto come garanzia di sopravvivenza del regime, deve essere riconosciuto. Programma peraltro sostenuto esplicitamente dalla Russia, con cui la Corea del Nord ha siglato nel 2024 un accordo di mutua difesa che rafforza moltissimo la sua posizione negoziale. Insomma, se dai segnali di distensione si tornerà davvero al dialogo, l'agenda delle discussioni sarà molto diversa da quella di 6 anni fa, quando Seul ancora immaginava una riunificazione che ora pare sempre più lontana.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.